Le 22:34 minuti, buonasera ascoltatrici e ascoltatori, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. Where we stand, and Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science Fiction Double Feature a tutti, amiche, amiche, benvenamice, soprattutto amiche, benvenute e benvenuce alla 29esima puntata, sfavillante sin dal suo principio, della 12esima stagione di Seconda Visione, nonché la penultima della regular season. Benvenuto anche a te, o amico Tommaso, amico dei giorni più lieti, di tutti i tuoi segreti, eccetera, eccetera.
Grazie, grazie amico. Prego. Francesco, ma soprattutto quando parli con la voce di Rocky Roberts.
È vero, yeah.
A
tutte le amici.
Ma io.
Sì, scusa.
Banda le
sì.
Tue okay. Ciance.
Scusa.
Le tue solite. Solite. Ciance.
Banali. Polverose.
Però sei simpatico lo stesso.
C'hai io un po' la P, come io... Il parapì non ti funziona, Tommy, a questi livelli siamo. Sì. O così è meglio.
Sì, grazie.
Prego.
Io ho approfittato
sì,
di
sei
questo
calmo,
momento.
Sì. Per il testamento,
per
il tono di voce.
Salutare,
mi sei caudente
e
stasera,
abbracciare
ah.
Un po' Galeazzi, tutte le mie ascoltatrici, ah, tutte
che hai fatto?
Tutte le mie abbonate,
ah.
Tutte le ascoltatrici che diventeranno abbonate. E tutti le abbonate che diventeranno chissà.
Bene, grazie Tommy. È una delle cose più orrende che tu abbia mai fatto in 10 anni di radio, lo sai?
Però vedi che è sempre grandi sorprese, Seconda Visione.
E guarda.
Lo so. Tu non te l'aspettavi, ma fammi
ah,
un po'.
Ah, guarda.
Dai, di la scaletta alla Rocky Roberts.
A Lori.
Con Cicci le ragazze sei molto tremendo.
Io sono tremendo. Abbiamo 3 film in scaletti.
Ciao, sono Francesco Logano.
Travestito da Rocky Roberts,
esatto.
Che imita Tommaso Simili.
Esatto.
3 film in scaletta, The Bay, Tutti pazzi per Rose, che ha già vinto il premio come peggior titolo italiano.
Rose. Deve provare a ruotarla.
Scusa, Rose.
Ecco, sono Berzotto.
Io sono Berzotto. E infine, Searching for Sugar Man. Vi invitiamo anche a votare, me o Tommy, per Dammi solo un minuto, ovvero sia la prova alla quale ci sottoponete, riassumere in 60 secondi, divisi 30 per la trama e 30 per, diciamo, la critica, uno dei film di cui abbiamo parlato questa sera. Lo ripeto ancora, The Bay, Tutti pazzi per Rose.
Barzotto.
Devo dirlo ogni volta.
No, perché mi
ma
so,
allora
divento Barzotto ogni
evito
volta.
Subito, sì. Searching for Sugar Man.
Ma come sei diventato bravo e preciso che dici subito se dammi solo un minuto, lo spieghi?
No, perché
cioè,
ti
tre anni
alla Waller in una maniera veramente impressionante.
Ricordiamo che, come hai già detto tu, che questa è la penultima
sì.
puntata della regular season, perché il 25 giugno
c'è il Gran Galà
di Seconda Visione.
Non c'è bisogno, sai.
Lo diceva, anche, lo diceva anche Otis Redding, che il 25
giugno,
c'è il Gran Galà. Diceva il Gran Galà di Seconda Visione. And then I watch him roll away again. Yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time.
Beh, stare seduti sul molo della baia di cui stiamo per parlare potrebbe essere un po' pericoloso.
Io avrei un po' di problemi, magari con i piedi nell'acqua. Te li immagini?
Siamo ai giorni nostri e andiamo a scoprire, grazie a materiali di repertorio, grazie alla volontà di non cedere al ricatto della menzogna di alcuni personaggi, quello che accadde 9 anni fa, nel 2009, quindi 4 anni fa, 3 anni fa secondo la data di produzione finché del 2012, in una piccola cittadina di mare del Maryland, Claridge. Si viene a scoprire attraverso una costruzione a mosaico e allo stesso tempo a flashback che usa diversi mezzi di comunicazione, dalla registrazione della visualizzazione via Skype alla chattata sul videofonino, come si diceva un tempo. Te lo ricordi il videofonino?
Esatto. Quanto sarà durato? 2 mesi?
Sì, più o meno, 2 mesi e mezzo. E oppure anche utilizzando delle mail, delle telecamere di servizio, delle telecamere di sorveglianza. La cosa terribile è accaduta proprio il 4 luglio del 2009 nella baia di Claridge. Fondamentalmente questa è la trama di The Bay, film prodotto negli Stati Uniti l'anno scorso ma uscito nei cinema da poco. La regia, e qua è una delle cose che un po' più ci sorprende, è di Barry Levinson. E adesso Tommy ci racconta cosa aveva fatto Barry Levinson negli ultimi tempi.
Allora,
è andato a dormire presto.
Sì,
probabilmente.
Direi di sì, perché lui è molto prustiano comunque,
certo,
di per sé, o comunque ha visto qualche volta C'era una volta in America. Allora, Barry Levinson l'avevamo perso le sue tracce da quel film su Hollywood che aveva fatto, mi pare una roba tipo 7-8 anni fa, un film con vari attori tra cui...
Disastro Hollywood era.
Ah, Disastro Hollywood. Poi in realtà aveva fatto un film per la televisione, You Don't Know Jack, con Al Pacino, sul cosiddetto Dottor Morte. Però di fatto al cinema non faceva un film dal 2008, quindi diciamo un po' meno di 8 anni. Barry Levinson
era noi che non ce lo cagavamo,
esatto,
da tempo.
Esatto,
diciamo
che Barry Levinson è sempre stato un onesto mestierante che ha fatto dei film classici ma con regie diligenti, Rain Man, A Cena con gli Amici,
Il Migliore,
che forse secondo me rimane anche
quello più personale,
il suo migliore, come dire Good Morning Vietnam, insomma tutto
non era
serie.
Male,
esatto, sì no, ma onesti film, Sleepers anche, robusti film di genere. Avevamo perso un po' le sue tracce e sorprende vedere Barry Levinson, comunque un autore piuttosto classico o abbastanza convenzionale per quanto efficace, alle prese con la moda un po' degli ultimi anni del found footage, come hai detto tu, ovvero dei filmati presi da fonti abbastanza eterogenee, quindi telecamere a circuito chiuso, persone che riprendono. In questo caso... Sì.
No, dico similarità e differenze, per esempio, con un film recente che però è più tematicamente incentrato rispetto al suo mezzo, che è Redacted di Brian De Palma.
Esatto, sì.
Solo che Redacted, secondo me, è un film che fa dell'utilizzo di determinati mezzi, media, proprio la radice del suo essere. Mentre in questo caso, secondo me, Barry Levinson coniuga la sua ottima capacità narrativa utilizzando però dei mezzi diversi.
Sì, dei mezzi diversi, e devo essere sincero, non ha la forzatura che solitamente si trova nei film che utilizzano l'escamotage del found footage,
Cloverfield,
il Blair Witch Project, quella vaccata immane che era Paranormal Activity.
Ah, Oren Peli,
dove,
ancora
esatto,
ce lo ricordiamo.
Sono dei film dove forzatamente c'è un personaggio che deve riprendere e riprende anche momenti morti e con la... tipicamente la protagonista femminile che dice ma devi riprendere sempre tutto, perché
esatto,
ovviamente essendo partiti così e dovendo fare uso del found footage bisogna legittimare il fatto di dover riprendere
noi
tutto
ringraziamo
quanto.
Il ciccione con la videocamera che
esatto,
tanti film ci ha permesso di vedere, grazie,
esatto. E invece Barry Levinson, utilizzando vari filmati da varie fonti, fa un abilissimo lavoro di montaggio, mischiando telecamere a circuito chiuso, spezzoni di riprese di un telegiornale locale, varie forme, mischiandole e montandole tutte insieme, facendo sì che non c'è la forzatura di quello che deve riprendere sempre tutto per filo e per segno, e così dando anche al film sicuramente un enorme ritmo. stiamo parlando di un film di 1 ora e 20, quindi comunque la durata
no,
è breve.
1 ora e 40,
sì, no, sì, sì. È 1 ora e 20. No, no, no,
un'ora, ah, è 1 ora e 20.
Sì, 1 ora e 20. No, no, però pur nel ritmo
francese di cui parleremo dopo, che dura,
esatto,
1 ora e 3 quarti,
pur nel ritmo, insomma, nella breve durata, il ritmo è conciso, riesce a creare pian piano la suspense, non mostrando di fatto praticamente nulla.
È vero, e infatti rimane proprio attaccato alla storia. Fa un film horror classico della baia isolata, dove può spuntare nebbia, piranhas, squalos e cose di questo tipo, e riesce invece a coniugare anche, Tommy, non so se parlare di denuncia ecologica abbia senso in questo film, però diciamo che è un'ombra,
sì,
di questo.
Sì, un'ombra,
c'è.
Diciamo che potremmo definirlo un pseudo horror ecologista, che di questi tempi è un tema a cui il cinema americano è abbastanza sensibile, a maggior ragione per l'acqua. Ricordiamo l'ultimo film di Gus Van Sant che abbiamo visto, Promised Land, che non mi ricordo più il titolo originale, il titolo italiano com'era, comunque
forse era proprio La Terra Promessa,
ok, che anche quello insomma lì c'era il problema dell'acqua, ecco, su un soggetto di per sé già visto, quindi il pericolo che può venire dall'acqua e il pericolo che può venire dall'inquinamento. Barry Levinson, anche sceneggiatore, cosa oltre a sorprenderci per il suo ritorno, di cui magari non sentivamo la mancanza, ma comunque fa piacere vedere con un risultato del genere anche un suo ritorno al soggetto, perché è stato anche ha avuto un passato da sceneggiatore, anche aiutando Mel Brooks in particolare per alta tensione, ecco, una specie di rigenerazione di Barry Levinson.
Se avete visto The Bay e volete dirci che cosa ne pensate, a noi fa piacere sentire il vostro parere, anzi, mandate una mail a diretta@radiocittadelcapo.it o mandate un sms al 348-76-49-289. Tommy, ma su questo film che di cui stiamo per parlare adesso, fammi capire subito.
Sì, dimmi pure.
Ma litighiamo oppure...
No, non ci sarà da litigare.
Quindi, cioè, una vaccata.
Cioè, non è una vaccata. Io l'ho visto piacevolmente, però me lo sono già scordato.
Appunto, adesso vi facciamo prendere appunti al nostro, perché parliamo di un film che in realtà in originale ha un titolo molto più bello.
Populaire.
Stella Atlantic in cia-cia-cia della segretaria.
C'ha il pedale, se avete le mani occupate.
E qua continuiamo
è vero,
a dare consigli per gli acquisti dell'anno 1963, esattamente 50 anni fa. Carosello mandava questo cia 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 della segretaria.
Quando andavamo a dormire dopo Carosello, io e te.
Io 15 anni dopo Carosello sono andato a dormire, dopo questo Carosello.
Ok, va bene.
Ti sei rimasto male?
No, un pochino.
Scusami,
un pochino, perché sai, tutte le volte che tu fai qualche riferimento alla mia età, io mi intristisco.
Tacchete, è arrivata la mail su The Bay, vai Toms.
The Bay sviluppa il tema del film documentario e lo fa molto bene. Questo a mio avviso è il suo punto di forza, ma contemporaneamente ne è il punto debole. Crea suspense e credibilità da documentario, però mantenendo la distanza, il non coinvolgimento proprio appunto del documentario. Interessante, ma il film ho preferito La Compagnia. E ci ha scritto Silvia, che salutiamo.
Hello.
È vero quello che dice Silvia, cioè è un documentario, diciamo, esteriormente come escamotage di narrativo, espediente narrativo, per raccontare poi qualcosa, cioè quello che fa il found footage, cioè rendere credibili, girare come documentaristiche delle storie horror o di fantascienza, come se fossero dei filmati ritrovati, per dare insomma questo senso anche di straniamento.
Ah, una cosa interessante è che viene rispettata in maniera dogmatica, nei due sensi del termine, una scelta di non avere colonna sonora durante il film.
Non avere colonna sonora e avere attori tutti sconosciuti.
Sì.
Che anche questo trovo che sia, per un attore, per un regista che tipo in Sleepers aveva tipo il gotha del cinema americano.
E non fece un film memorabile, peraltro.
Per niente, cioè come avere tutti i migliori attori americani e fare un film mediocre.
Un film mediocre, come secondo me è questo film di Régis Ronsard.
Il primo film di Régis Ronsard, il nostro
amico
l'ultimo. Régis, che salutiamo.
Il nostro amico Régis.
Ciao Régis. Bella Régis, ci piace anche chiamarlo Bella Régis. Allora, vieni a Bologna, che secondo me il tuo nome spacca.
Sì. Titolo originale populaire viene...
Sono Barzotto.
Jesse
Barzotto.
Che vuol dire
Barzotto.
L'aspetti. Vuol dire sia popolare, che ha anche un doppio significato, perché è il modello di macchina da scrivere sulla quale poi verterà la parte finale del film. Macchina da scrivere, chiederete voi, piccoli ascoltatori. Sì, macchina da scrivere, perché al centro della storia di Tutti pazzi per Rose c'è una gara di dattilografia. Partiamo dall'inizio. Romain Duris è un giovane scapolo che ha una sua agenzia di assicurazioni. Deve trovare una segretaria. Ecco che arriva la nostra Rose Panfil, 21enne, orfana di madre, che vive con un padre che gestisce un negozio, che la vorrebbe tenere nel paesino della Normandia dove sta e farla sposare al figlio del meccanico. Lei invece ha grandi sogni di gloria non ben identificati, tra questi comunque quello di diventare una segretaria, che ci raccontano che all'epoca, siamo nel 1958, era una cosa abbastanza comune. Lo dicono anche i Mad Men, lo dicono in Italia o in Francia, vabbè, comunque. Fatto sta che ce la fa, e avrete già capito che lei, Deborah Françoise, è molto carina, e Romain Duris un figaccione, e quindi ovviamente scatterà la storia d'amore tra di loro, punteggiata da una serie di gare di dattilografia alle quali la nostra Rose parteciperà. Non vi raccontiamo nulla di più della trama, perché è prevedibilmente prevedibile, nel senso che si tratta di un omaggio proprio alla commedia americana degli anni 50, ma anche prima, alla commedia classica americana. Però la mia grande domanda, caro Tommy, nonostante abbia visto...
Dì pure, che mi interessa.
Nonostante abbia visto Deborah Françoise per molto tempo, e anche Bérénice Bejo, Dio l'abbia...
È sempre in gloria.
Non è morta, però.
Non è morta, però, tutte le volte che compare in scena, non lo so.
Rivive qualcosa di
c'è
te.
C'è qualcosa, sì, vecchi ricordi.
La domanda è una sola,
sì,
Tommy. Ma perché fare questo film?
Guarda, me lo sono chiesto anch'io, guarda, ammetto... io confesso di averlo visto abbastanza piacevolmente, però durante tutta la visione, ma tipo dopo 5 minuti fino ai 5 minuti finali, io mi sono chiesto perché sto film? Riflettevo anche sul fatto, un discorso un po' più universale, su una cinematografia come quella francese, ok, cugini d'Oltralpe, tante balle, però oltre alla vicinanza geografica le somiglianze finiscono qua. Un cinema, allora la Francia riesce a sfornare dei film di genere, o dei film che potrebbero apparire anche bizzarri come questo. Ora, qui di bizzarria c'è tendenzialmente poco. È bizzarro comunque, o trovo che sia particolare il progetto, ovvero fare un film, come dice il nome stesso, al di là del riferimento alla macchina da scrivere, un film popolare come non se ne fanno assolutamente più, quindi lontano da tutte le mode, che si rifà alla commedia americana, e va bene, questo lo si sa perché è già mirato negli anni 50, ma è con
gli anni 50 vanno molto di moda, Tommy.
Vanno molto di moda, ma soprattutto un prodotto del genere ha un budget altissimo per un film di genere, così, di commedia, di purissimo intrattenimento e entertainment. Cioè, è un film girato fondamentalmente con grandi mezzi, lo si vede chiaramente anche dai costumi, da tutto l'insieme tecnico che fa sì che un film sia un film costoso. È un film che si rifà a un immaginario che adesso va di moda, ma fondamentalmente proprio da romanzo di appendice, che non tenta neanche di ravvivare la formula, se non nella velocità con cui vengono riprese magari le gare di dattilografia.
Sì, vabbè.
No, nel senso.
Ma infatti la domanda è: io ho pensato a un certo punto, starà usando una. Veramente sembra proprio un remake di un film. Quindi le strutture narrative, più o meno le strutture estetiche, comunque le modalità estetiche di un film degli anni 50, a parte questa cosa che dicevi tu e poco altro, magari dico per scardinare qualcosa. E invece non scardina nulla. Anche, per esempio, ci sono degli accenni alla condizione femminile, ci sono degli accenni molto banali a quello che può essere l'opposizione di verità, falsità, potere, non potere, l'amore, cioè, delle cose veramente banali. Ma veramente, alla fine mi dico, ma perché non è esploso qualcosa? Tipo che lei metteva del tritolo nella macchina da scrivere a New York alla finale
No, 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 ma guarda, non è nell'interesse del film.
Che esploda qualcosa.
Anch'io
peccato,
mi aspettavo qualcosa. Cioè, l'unico elemento, diciamo, di stranezza, di non convenzionalità è il fatto di parlare di una dattilografa che va a fare le gare di dattilografia.
Peraltro,
punto.
Il regista pare che abbia visto un documentario. È dal 2004 che pensa
sì,
a questo film.
E ti dirò di più: Deborah François ha fatto, prima dell'audizione ha fatto un corso di dattilografia per essere più avanti, un po' come se fosse nata un'audizione per diventare segretaria.
Siamo arrivati al punto degli aneddoti,
sì,
comunque. Quindi capite no, di questo
no,
film.
No, guarda, questo film, alla fine, riflettendoci, io lo inscrivo come un capitolo successivo a livello di produzione francese di The Artist. The Artist si rifà al cinema americano classico, ripetendone minuziosamente, diciamo, in alcuni passaggi le inquadrature e le situazioni, perché lì non c'era riaggiornamento ai giorni nostri. Era un film ambientato nel 27, girato quasi tutto come se fosse del 27, con giusto magari qualche utilizzo delle musiche di Herman Perichko.
Aveva una punto. Storia un po'
aveva
più
ovviamente
forte, eh.
Era più interessante perché, sai, quando si parla di cinema, un film sul cinema a noi probabilmente, o almeno a me personalmente, intriga già di più. Qua è come se fosse lo step successivo, e non so se è la presenza di Bérénice Bejo che me lo fa vedere così, come un passaggio successivo nella rilettura delle commedie anni 50 americane, fondamentalmente, perché poi la Francia, diciamo, in quel periodo lì era il puro cinema du papà, che fu poi demolito dalla Nouvelle Vague, quindi è chiaramente un riferimento prettamente a un cinema popolare commedia americano, senza aggiungerci nulla se non la, diciamo, se vogliamo, la freschezza degli interpreti, perché comunque Romain Duris funziona. Deborah François è un viso fresco che noi avevamo visto nella L'Enfant dei Dardenne, e fondamentalmente funziona. Qualche elemento imbastito in un contesto di grossa produzione, però sì, effettivamente è un film così, che passa via come l'acqua fresca. Domani ce lo saremo già scordato. In Francia ha avuto molto successo. Perché? Perché non è uscito col titolo italiano.
Ah, è per quello, certo. Beh, a noi sinceramente, ecco, vi diciamo, forse in questo caso potete anche evitare di andare a vederlo, nel senso che magari rimane belle giornate, vi fate una passeggiata, andate a respirare aria buona fuori. Nicolò, sulla nostra pagina di Facebook, facebook.com/secondavisio/
cliccate mi piace.
Cliccate soprattutto.
Cliccate mi piace. Sless
ha commentato a proposito del film The Bay. Ovviamente, se avete per caso visto anche questo Tutti pazzi per Rosy, ma secondo me non l'ha visto nessuno, diciamolo.
Sì,
io
no,
e te l'abbiamo visto. Vabbè.
Effettivamente sì.
Cosa
perché
dice
noi
Nicolò,
ci piace, a noi ci piace il cinema francofilo.
A te piace il cinema francofilo. Leggi cosa
a
dice
noi ci
Nicolò.
Piacciono le attrici francesi.
Va bene.
Allora, dal punto di vista parassitario, virgolette, è un film riuscito, secondo me. E insomma, sì, isopodi, visto che diciamo, l'elemento estraneo sono appunto questi isopodi, che sono crostacei, io vorrei dire, perché io sono zoologo, sono dei crostacei molto piccoli, le zecche di mare, le pulci di mare, fanno abbastanza schifo.
Sono zoologo, disse lui.
E per un paio d'ore ti fanno guardare con sospetto anche il rubinetto di casa. Però, per rimanere in tema, il film inizia a fare acqua da tutte le parti, quando nella seconda parte affronta il momento emergenza. Abbiamo il sindaco più incompetente e meno informato dell'East Coast, il poliziotto più pigro e il gruppo di esperti batterico più abulico. Da sto punto di vista, Contagion di Soderbergh potrebbe insegnare qualcosa.
E a noi ci piace, infatti abbiamo anche messo su Facebook.
Esatto.
Ci piace, bravo.
È vero.
Anche Contagion è un film che ovviamente è vicino a quel... Sì, insomma, c'è anche il catastrofico in The Bay. Sì, è vero. Io devo dire la verità, mi ha intrattenuto. E tutto sommato,
sì, e poi sai perché insomma non mi è dispiaciuto per niente, perché non ha, trovo anche che non abbia pretese. Secondo me comunque un Soderbergh, anche quando fa un film di genere, sotto sotto, io perché io quel ragazzo Francesco lo conosco, sotto sotto c'ha delle pretese, è ambizioso, so, dovrebbe... Barry Levinson, secondo me, proprio di pretese, non ne ha, non vuole sconvolgere le platee come avevano strombazzato il Blair Witch Project, non vuole destabilizzare, non vuole fare la next big thing, vuol fare un sincero, alla fine, un sincero film di genere.
Le 23 e un minuto. Noi stiamo per parlare di Searching for Sugar Man. E Sugar Man è proprio il film che il nostro Lucio,
perché a Bologna si dice anche Sugar Man,
è il film che il nostro Lucio vuole che Tommy riassuma in un minuto. Ci scrive al 348-7649-289, ma com'è? Niente conte stasera, ma come no? Certo, e infatti fai bene, caro Lucio, a votare Tommy per Sugarman.
Sei forte.
Che ho visto e mi è piaciuto. Bella la storia, grande Sixto, però qualche dubbio sulla sincerità della produzione. In che senso, Lucio? E poi, scrivicelo veramente, ci interessa. E poi dice abbiamo preparato i frac per il 25, no?
Certo, no, tu, no.
Io
l'ho...
Due settimane.
No, l'ho tolto dalla naftalina.
Ah, ma vabbè, ma io quello lo faccio
facendo,
a marzo.
No, gli sto facendo prendere un po' di aria.
Ah, vabbè, se devi ancora togliere la naftalina.
Gli ho messo un po' l'antitarma, vabbè. Perché...
Ciao.
No, gli ho messo l'antitarma perché rimane chiuso nell'armadio praticamente per un anno. Gli faccio prendere un po' d'aria e gli tolgo quel veletto di polvere e di ragnatela e dopo gli do giusto una stirata.
Come nuovo.
No, almeno le code. Tu almeno le code dovresti stirarle.
Ma io le code le stiro sempre.
Ma tiralo fuori da quel che, perché tu lo tieni in cassetto, lo so.
Ma è uno smoking nel cassetto.
Hai un cassetto enorme.
Questo
tra le altre cose.
Più un cassetto è una di quelle cose per i morti, sai, quelli che tiri,
sì,
fuori.
Sì, però ci metti la lavanda, quelle
esatto.
Quelle cosucce di lavanda, il sacchettino. Bene.
Allora, Searching for Sugar Man, miglior Oscar nella categoria documentari presentato al Biografilm, che si svolge in questi
miglior
giorni.
Miglior Oscar, però è bella, eh.
Miglior Oscar, miglior documentario nella categoria Oscar. Questo è anche, no?
Sì, sì.
Miglior categoria nell'Oscar documentario.
Migliore.
Migliore, quello di Barry Levinson, certo. Che bello, è il caldo.
Siamo fortissimi.
Sì.
E ne abbiamo altre fortissime per la prossima e per anche il 25.
Vince il premio Oscar come miglior documentario presentato da Biografilm, in corso in questi giorni a Bologna, e in genere questo Searching for Sugar Man.
Distribuito da Biografilm,
Ecco, ha veramente fatto gridare alla meraviglia un po' ovunque. Ed effettivamente il documentario, che è una coproduzione svedese e inglese, che è anche nei cinema a partire dall'altro giorno, ha una grande forza di trovare, come capita spesso nei documentari che poi troviamo anche al Biografilm, di trovare un gran personaggio. Bisognerebbe un po' capire però da dove partire per parlare di Searching for Sugar Man. Io, considerando che il titolo è Searching for Sugar Man, mi piace anche pensare che l'oggetto del film sia l'effettiva ricerca, oltre che l'oggetto della ricerca. Insomma, un gruppo sudafricani cerca di trovare questo misterioso chitarrista cantautore che ha fatto due dischi nei primi anni 70 che sono andati malissimo, di cui sanno davvero poco. Si dice che sia morto in maniera cruenta, suicidandosi sul palco o di overdose in carcere. Esisterà questo Sixto Rodriguez o Jesus Rodriguez, come talvolta riportano i crediti degli album su cui non c'è scritto niente? Ecco, si arriva quindi a considerare questa ricerca il fulcro del film, ricerca che poi porterà effettivamente a scoprire una cosa, cioè che questo musicista completamente ignorato negli Stati Uniti, nonostante abbia lavorato con dei grossi nomi per quanto riguarda la produzione eccetera, è diventato un caso assoluto e totale in Sudafrica. Cioè pare che una ragazza americana nel Sudafrica del 1970 portò al suo fidanzato una copia di questo disco che non si trovava nei negozi sudafricani. Con le cassettine,
ti faccio una cassettina a parte.
Esatto, la popolarità di Sixto Rodriguez crebbe in maniera talmente vertiginosa che pare abbia venduto centinaia di migliaia di dischi in un paese in cui le sue canzoni venivano prese veramente come simbolo di una lotta anti-apartheid che iniziava a prendere piede.
Addirittura più popolare di
Rolling Stones
o di Rolling Stones di Bob Dylan.
Vabbè,
tipo.
Vabbè, insomma. Questa è un po' la storia di questo documentario, che va poi a raccontare le storie singole, per cui in realtà Rodriguez parla davvero poco in questo Searching for Sugar Man. Parliamo molto di più con i sudafricani che hanno fatto queste ricerche, con giornalisti, con la famiglia di Rodriguez, cioè con le figlie della madre di queste figlie, non si sa nulla. E io ho trovato questa cosa, Tommy, che è un documentario davvero incredibile per l'empatia e la ripetizione, il riaccoppiamento delle vibrazioni che dà riguardo al rapporto tra la ricerca e il suo oggetto. Tutti quanti pensano che Rodriguez, ignorato in vita, che continua a fare il carpentiere, sapendo che ha questo successo in Sudafrica e con il successo che avrà poi nel che hanno andato nel 2008.
Nel 2008
a fare questi concerti gli cambierà la vita. E invece dicono verso la fine del film gli altri protagonisti di questa storia che probabilmente la vita l'ha cambiata di più a loro. Quindi la modestia reale, quasi da santo, mi verrebbe da dire, di Rodriguez,
che da spettatore sei quasi in imbarazzo,
sì,
da tanta modestia,
blocca, infatti,
che riesce a venire fuori dallo schermo.
Diventa però un po' anche la modestia della produzione, nel senso migliore del termine. Cioè che a un certo punto ci si rende conto che si sta facendo quella cosa che a volte è tremenda, Tommy, tipo parlare dell'importanza del viaggio, non tanto della meta, che è una roba che abbiamo riportato nei nostri diari delle medie e delle superiori.
Prima di partire per un lungo viaggio, chi è che la cantava?
No, forse, non so, De Gregori?
Irene Grandi.
Irene Grandi. Speriamo che non ti avessero confuso De Gregori con Irene Grandi. Comunque riesce a parlare di questo argomento difficilissimo.
Sì, riesce a parlare di questo argomento difficilissimo. Contemporaneamente, cioè, è ovvio che, come sempre, la ricerca è il fulcro di tutto quanto. Però, quando alla fine si arriva al ritrovamento dell'oggetto della ricerca, lì si apre un'altra parte di film che mantiene alte le promesse, perché la modestia, l'umiltà di un personaggio come Rodriguez, la sua anche se vogliamo vulnerabilità, buca veramente lo schermo e il cuore dello spettatore. È un documentario, e per tornare anche a quello che ha detto Lucio, è un documentario sicuramente, rispetto a molti altri documentari, molto costruito, cioè nel senso è un documentario che ha un occhio di riguardo all'estetica, non
sì,
è una successione di interviste e filmati d'epoca, c'è una costruzione, c'è insomma di fotografia e montaggio, cosa che non è scontata nei documentari o comunque nel cinema documentario. Nonostante questo, nonostante la bella confezione che ha, e raccontando una storia oggettivamente straordinaria, fuori dall'ordinario, il film esalta, il film cattura, il film fa conoscere anche a noi Rodriguez, e nel senso ci si chiede anche il perché un personaggio del genere, che ha fatto in due album delle bellissime canzoni, non sia riuscito a sfondare, si partecipa a tutto questo. Per tornare a quello che ha detto Lucio sulla sincerità, ecco, magari il film pare che non parli di un altro momento di tournée esterna di Rodriguez, vale a dire negli anni 80 Rodriguez ha avuto successo anche in Australia, ha fatto una piccolissima tournée in Australia. Di questo il film non parla.
Cioè lui ce l'ha con l'emisfero nord,
sì,
l'emisfero sud va,
sì,
tutto bene.
Esatto, quindi il film non ne parla sicuramente per dare anche, e questo è una scelta registica che non trovo che sia eticamente immorale, e dare ancora più forza di impatto alla storia, visto che comunque è tutto visto dai punti di vista dei giornalisti, delle persone sudafricane, quindi qualsiasi altra cosa che esula è secondaria. Secondo me è veramente un grandissimo film, cercate di recuperarlo, perché c'è sia oggi sia anche domani in una nota multisala vicino alla fiera. Possiamo dire così?
Sì, 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 sì.
Perché insomma non è in tutti i cinema, ed è un film veramente da recuperare.
Gioca anche qui sul filo un po', perché c'è una bellissima ricerca estetica che è misurata in maniera molto intelligente, perché talvolta basterebbe un carrello un po' più lungo oppure un controluce un po' più insistito veramente per dire che palle.
Sì,
invece no.
E poi è un film che ovviamente vuol fare conoscere anche l'opera di Rodriguez, quindi ci sono dei momenti in cui lo spettatore ascolta le canzoni di Rodriguez, aiutato anche dai sottotitoli in italiano, e magari con immagini tipo del Sudafrica, così, dei piccoli mini video sulle canzoni di Rodriguez.
C'è Guido che vota per Dammi solo un minuto, dice: voto per questo film, Searching for Sugar, me ne voto per entrambi. Quindi due Tommy e uno.
Ma beh, il secondo mio quando. Vabbè,
è il primo,
sentiamo.
Tu è qua, il secondo tu è qua.
Va bene.
Mi dispiace, Tommy,
ciao.
Ti devi arrendere.
Tante care cose. From a blue coin, it had turned to dead black hole. E ragazzi, in zona Cesarini,
zona
piovono,
Cesarini, cacchio, mancano ancora 10
piovono
minuti.
Piovono voti. Comunque, intanto chi non ha votato, però ci sta ascoltando o ci sta seguendo via Facebook, salutiamo il nostro amico Pinuccio che ci ascolta da Barcellona, e questo ci riempie di gioia, perché vogliamo farvi capire che Seconda Visione, oltre a cinema, sciocchezze e pretese culturali, è international.
E anche Catalogna.
E anche Catalogna è international. E quindi international, quindi non è Spagna. Poi.
Allora, dunque, è arrivato un voto per Tommaso per Sugarman.
Sì.
Poi è arrivato un voto per Tommaso per Sugarman. Poi è arrivato un voto per me per Sugarman. Poi è arrivato un altro voto per me per Sugarman. Quindi siamo due pari su Sugarman. Ok?
Sì.
Dopodiché, la nostra cara amica che ci ascolta dal Belgio, Stephanie, per dire che Seconda Visione non è solo cinema, sciocchezze, prese culturali di Catalogna, ma anche,
e anche
Benelux.
Benelux, Vallonia.
Esatto. Vota me per Tutti pazzi per Rose.
Una cosa ci ascoltano che... solo dall'estero.
Ah, esatto, è un po' come Eurovision.
Esatto.
Io comunque abbiamo finito di essere amici. Cara Stephanie, dopo questo voto, vabbè.
Stephanie, lo sai che io ti amo quando voti per Francesco Locane.
Allora, quindi io non sto scherzando, che cosa dobbiamo fare adesso?
Allora, fondamentalmente sei comunque in vantaggio tu.
Come numero di voti.
Come numero di voti sei in vantaggio tu. Adesso sceglierò io.
No, sceglierai tu. Aspettiamo ancora un minuto.
Tra 5 minuti sceglierò io se farti parlare di due film nell'arco di un minuto o se parlare di un solo film. Che me ne frega.
Potete deciderlo anche voi, amici, però. Mandate una mail a diretta@radiocittadelcapo.it o un sms al 348-7649-289. Vediamo se è arrivato già qualcosa.
Allora, intanto ricordiamo, perché è bene sempre ricordare, perché si fosse messo in ascolto adesso anche dall'estero, visto che abbiamo un grande seguito, un po' come Eros Ramazzotti o Toto Cutugno.
O anche...
Scusami, però adesso il mio amico Carlo Tagliazucca mi ha postato l'altro giorno, sono un italiano di Toto Cutugno,
sì,
in indie. Lo andiamo a cercare e lo mettiamo su.
Così a caso.
Perché è divertentissimo.
Io per il momento metterei Establishment Blues.
Va bene, però dopo cerchiamo Sono un italiano in indie.
Votate voi.
Allora, comunque, velocemente ricordiamo, perché si fosse messo in ascolto, che il 25 giugno ci sarà il Gran Galà di Seconda Visione. E siamo in attesa di altri voti per Francesco per Dammi solo un minuto. Grazie.
diretta@radiocittadelcapo.it 348-7649-289. Un solo nome.
Simili.
Sono pieno di amici oggi, eh?
Sei pieno di amici. Amici che addirittura scrivono su Gmail e chiedono: che meraviglia che sono tornati i podcast. Grazie. Volevo votare in anticipo per la prossima settimana, che c'è Holly Motors, di cui parleremo la settimana prossima, anche se magari nei cinema a Bologna non c'è, però è un film troppo importante di cui bisogna parlare. Se Francesco porta in studio Eva Mendes svestita, allora voto Tommy sdraiato ignudo sulle sue ginocchia a grugnire per un minuto. Se non c'è Eva Mendes, allora un minuto di Francesco truccato da mendicante. Grazie, questa è una mail del nostro amico Gig, che
amico tuo Gig,
compagno, amico dei giorni più lieti, tra le altre cose. In qualche modo Gig c'entra anche nella prossima votazione.
Va bene, ok, vado, i voti sono arrivati tanti, compatti.
Ha votato Ugo, salutiamo Ugo, che per me ha qualcosa che richiama con Gig, forse sono fratelli, cugini, amici.
Vabbè, niente, continuano a votarmi così, ma okay. Stefani, insomma.
Ok, il
basta.
Belgio è un paese di compromessi, di consenso, la terza via c'è, Francesco con The Bay.
E sapessero che era il mio compleanno però, l'altro giorno, non l'avrebbero mai fatto.
Scusami, vado. È veramente, scusami, però posso dire, è un plebiscito.
Capovaro?
Vada, varo?
Vada, vada.
Ebbene sì, il nostro amico Francesco ha rischiato questa sera di parlare di tre film nell'arco di un minuto, ma noi... che siamo clementi,
ma
siamo buoni,
favore.
Siamo gentili, sì. Alla fine anche con i più umili,
sì.
Gli faremo parlare di Sugar Man, Searching for Sugar Man. Riuscirà a trovare l'uomo zuccherino? Chissà, ha un minuto per scoprirlo. Sei pronto, Francesco?
Sono pronto, sono nato pronto. Il film che ha vinto l'Oscar come miglior documentario diretto da Malik Bendeljul e riguarda la figura di un misterioso musicista. Sixto Rodriguez fa due dischi nel 1970 e nel 1971 e nonostante gli addetti ai lavori li amino alla follia, non sono per nulla dei successi. La storia statunitense di Sixto Rodriguez finisce qui, ma in realtà da alcuni suoi dischi arrivano come fossero pollini all'interno del Sudafrica dell'apartheid dei primi anni 70 e diventano dei dischi di protesta, vendutissimi. Sixto Rodriguez non ne saprà nulla per più di 20 anni, quando dei fan sudafricani lo cercheranno a Detroit, dove tuttora vive, e lo porteranno in Sudafrica per una serie di tournée trionfali. Presentato al Biografilm e distribuito dal Biografilm, Searching for Sugar Man, oltre ad avere ovviamente una colonna sonora eccezionale e a farci scoprire la musica di Rodriguez, ha una certa sincerità e modestia come il suo personaggio nell'affrontare una storia. Non parla tanto di Rodriguez, o non solo, ma parla piuttosto, direi, di quella che è il centro del film, ovvero sia la ricerca per l'uomo zucchero.
E questa è la degna colonna sonora per farti complimenti, caro amico Francesco. Lasciatemi cantare in hindi da un film di Bollywood per festeggiare il tuo bel Dammi solo un minuto. Ema è bravo sto ragazzo, eh? È bravo, eh? Salutiamo Ema che è qua fuori in attesa di queste l'acqua che arriverà dopo. Bravo Francesco, compagno dei giorni più lieti. Grazie a tutti quelli che hanno scritto stasera, siete stati veramente calorosi, un po' come la temperatura in questo studio.
È un po' alta, caro Ema, sì.
Allora, diamo
arriva un altro film.
Attenzione. Sì, davvero internazionale stasera, vi scrivo da Berlino. Addirittura! Apprezzo troppo Rodriguez. Sono rientrata a casa, aperto le finestre e mi avete accolto con Sugar Man. Grazie. Grazie Marianna, bellissimo messaggio.
Siamo felici. Però ci ascoltate da tutti i posti più assurdi.
Però
vorrei
dire Marianna, aprire le finestre a Berlino magari mi pigli freddo, capito? Che proprio lì la temperatura non è proprio.
Ma no.
Allora, visto che i nostri ascoltatori e soprattutto le nostre ascoltatrici sono così bravi, solerti, attenti, diamo i compiti per la prossima settimana. Visto che la prossima settimana sarà l'ultima puntata della regular season di Seconda Visione, noi vogliamo concludere anche un po' con i fuochi d'artificio parlando di un film che al momento è uscito in Italia in pochissime copie. Non si sa se uscirà questo weekend a Bologna, però è un film di cui si sta parlando da un anno e non possiamo non parlarne, e quindi approfittiamo del fatto che è uscito in Italia, magari non a Bologna, per poterne parlare. Si tratta di Holly Motors di Leo Carax, il film vincitore morale del Cannes dell'anno scorso, il film eletto come miglior film dell'anno da Cahiers du Cinéma.
Ha vinto la Coppa Morale, quindi.
Coppa Morale e Coppa Rimetti.
La Coppa Umorale.
Esatto, quindi è un film di cui si sta parlando tantissimo, ha fatto una fugacissima apparizione in un'unica proiezione a Lumière un mese fa. È un film di cui non si può non parlare. Quindi, se voi avete modo di andare a Milano, a Roma a vederlo, se voi avete occasione di andare a Parigi a prendere il DVD e vederlo, se voi avete occasione di andare da Leo Carax e dirgli: "Ah, oh, Leo, mi fai vedere una copia di Holly Motors?", fatelo, così sarete pronti per sentire e beccarvi la nostra recensioncina che così concluderà la nostra, idealmente, la regular season di Seconda Visione prima del Gran Galà. Scusa, è stato un po' prolisso. Ti chiedo scusa.
No, ma non ti preoccupare, che poi tanto ti prendo ammazzate come il mio solito il martedì sera.
Che bello, io sono sempre poi contento di essere preso ammazzate da te. Mi farei prendere ammazzate solo da te e da Bella Regis, il regista di Tutti i pazzi per Rose. no, no, vado giù di testa se mi metti un pezzo.
E io lo faccio apposta.
No, cioè, mi è partito il ditino, mi è partito il ditino in aria.
Noi ci vediamo, ci sentiamo martedì prossimo con Seconda Visione, l'ultima puntata della regular season.
Aspettiamo che dicano quella cosa lì.
Da Tommaso
e da Francesco.
Today I want to show you this world famous institution.
Dita su, dita su.
I deem it a privilege to be able to serve
public service.
Public service.
Public service.
Sei pronto?
Public service.
Broadcasting.
Grandissimo.
A martedì prossimo. Ciao.
Ciao ragazzi.